Eccoci di nuovo in diretta Piazza Affari, TMV Radio, Cristiano Cesarini e Lucio Marinucci in studio, Gennaro Lapadula in regia, ma soprattutto collegato direttamente dal Brasile, Sabatino Durante. Ciao Sabatino.
Buon pomeriggio, buonasera a voi, dai.
Buonasera e buon anno, Sabatino.
Anche a te e chi ci vede e chi ci ascolta.
Senti, sono giornate particolari, no? La scomparsa di Pelé, come la stai vivendo? Sai qualche ricordo del grandissimo, della leggenda?
Allora, io, visto l'età, insomma, ho conosciuto Pelé solo dopo che lui aveva smesso, ma ho visto tantissimi video. E intanto la prima cosa che voglio sfatare è questa rivalità con Maradona. Non c'era in maniera assoluta, né da parte di Pelé né da parte di Maradona. E sia l'uno sia l'altro, quelle poche volte insomma che ci incontriamo, mi chiedevano uno dell'altro. Io ricordo di aver incontrato Maradona prima 7, 8, 9 marzo, adesso non ricordo, il 2019, prima della partita che era l'ultima partita del campionato argentino, Boca contro Ginnasia della Plata, di cui Diego era allenatore, no?
Sì.
Quindi sono stato, diciamo, a parlare con lui prima della partita, e mi chiese di come stava Urey, come stava Pelé, perché insomma già era cominciato un po' questo via vai di Pelé per l'ospedale Albert Einstein, che è qui nella zona sud di San Paolo, praticamente vicino allo stadio Morumbi, che è lo stadio dove gioca il San Paolo. Mm-hmm. Va bene, quindi allora c'è stato una cerimonia funebre che è iniziata ieri mattina alle 10 di qui, uh-huh, e fino a poco tempo fa, in cui c'è stato, diciamo, la sepoltura di Pelé. I dati dicono che ci sono state allo stadio della Villa Belmiro, quindi lo stadio posto nel quartiere di Villa Belmiro, e quindi anche lo stadio per... Insomma, quando uno vuole indicare lo stadio del Santos, dice lo stadio di Villa sì, Belmiro. 230.000 persone sono passate lì, più o meno famoso, ma soprattutto gente del popolo. Chiaramente Gianni Infantino, ma anche il presidente Lula, che insomma per la terza volta è il presidente del Brasile dal 1° di gennaio, quindi 2 giorni dopo essere diventato presidente, con un'agenda molto fitta è arrivato a Santos. Il tragitto è molto lungo, perché da Brasilia devi andare a San Paolo e da San Paolo poi devi trasferirti al Santos per omaggiare. Questo per dire quello che per il Brasile rappresenta Pelé, e Pelé quello che rappresenta per il mondo in genere del calcio, ma non solo, perché se uno dice sei un cantante importante, dice sei il Pelé della canzone. Se tu sei un giocatore di basket famoso, Michael Jordan, dicono sei il Pelé del calcio. Quindi ha rappresentato per il calcio molto, ha rappresentato per il Brasile molto, e ci lascia insomma una persona di grande spessore, chiaramente tecnico, ma anche dal punto di vista umano, anche se nessuno è perfetto, anche lui qualche problema l'ho avuto, eccetera, però fa parte un po' dell'essere umano, anche dei più grandi, insomma, errare come erriamo un po' tutti.
Assolutamente, assolutamente. Senti, riprendendo invece il filo del discorso col Santos, mi riaggancio a questa cosa, perché si parla di un giocatore che interesserebbe al Milan, che è Angelo Gabriel, appunto del Santos, 18 anni, è un esterno di destra prevalentemente d'attacco, che ti risulta, soprattutto, ecco, se lo conosci, che tipo di prospetto rappresenta?
Allora, intanto è un mangino, secondo me è un trequartista, e come spesso accade ultimamente ai trequartisti, devono giocare in fascia, no? Quindi giocando in un 4-3-3, e devono andare a destra, a sinistra. Lui è un mancino, gioca meglio da destra perché rientra, quindi sì, vede un po' più la porta, ma se giocasse a sinistra non è che ci siano tanti problemi. È un ragazzo giovane che già ha esperienza di Libertadores, che ha esperienza di campionato brasiliano, ha tante qualità. Secondo me ha prospettive. Il Milan se rimane Massara, perché leggo che Ricky possa andare anche alla Juventus, eccetera, se rimane Massara e se rimane, come credo, Maldini, questo ragazzo può crescere bene, perché le qualità ce l'ha. Molti brasiliani che sono venuti in Italia poi non hanno fatto successo, spesso perché noi parlo da noi italiani, c'è, abbiamo una ponenza, non abbiamo ancora recepito che non siamo più il calcio di 15 anni fa, il migliore, ma siamo un calcio di terzo o quarto livello, e quindi bisognerebbe avere un po' meno la puzza sotto il naso e aiutare questi giocatori che hanno qualità, perché io faccio su tutti, Gabigol, no? Che all'Inter, a parte, è stato presentato come il nuovo Ronaldo, quindi già dal punto di vista mediatico sbagliato, perché c'entra niente con Ronaldo, è una seconda punta, va bene, o un centravanti di manovra, può giocare all'Inter, gli è toccato fare la punta esterna a destra, quello che dovrebbe fare Angelo, no? Oppure Pedro, che alla Fiorentina
Loppato, sì.
no, è stato buttato, aveva un incidente. Per quell'incidente lì del Piero, che è 10 centimetri più basso e 15 kg in meno, ha dovuto aspettare 18 mesi prima di tornare. Pedro, che avrebbe avuto bisogno almeno di 18 mesi, è stato buttato dentro dopo 10 mesi di post-infortunio. Insomma.
Certo.
Quindi spesso noi gestiamo male gli stranieri, perché poi fanno successo in altre squadre. Pedro lo abbiamo visto al Mondiale, no? Il Brasile non ha vinto la Coppa, ma Pedro era lì nel gruppo, ha giocato. E mi risulta che noi italiani sono tanti anni che vediamo il mondiale seduto da casa come si dice, da pensionati, no? Cioè, nel senso che manco conquistiamo la
Mamma
possibilità.
mia, al divano lo guardiamo. Eh beh, sì, insomma.
Sì, assolutamente.
È un ragazzo giovane, è un 2004. Giovane, che ha già esperienza, eccetera, secondo me ha le qualità per diventare un giocatore importante. Non stiamo parlando di Neymar, non stiamo parlando, stiamo parlando di un giocatore che potrebbe essere un Anthony, che potrebbe essere una Figna,
male.
che abbiamo visto, insomma, quel tipo di giocatore lì, un giocatore ottimo, ma non parliamo né di Pelé, né di Neymar, né di Messi, cioè un giocatore forte che ha grandi qualità. Poi vedremo quello che può diventare. Molto dipende, da come sarà gestito dalla squadra. Se va al Milan, che hanno abbastanza dimestichezza nel crescere i giovani, e c'è Sara, che è una persona poco conosciuta, diciamo così, no? Per le qualità. Ma Sara ha fatto la fortuna di Walter Sabatini, l'ho detta, va bene? Sia a Palermo, sia alla Roma, eccetera. È uno che sa stare all'ombra, ma è uno delle persone più competenti in Italia sicuramente, ma nel mondo. Cioè, se chiami Ricky e gli dice: senti, ho visto un tizio e Caio nell'Ecuador, lui ti dice sì, è così, papà ti dà la sua opinione, magari non è la tua, ma lui conosce, cosa che è rarissima. Noi siamo, ripeto, io punto sempre sul discorso che noi dobbiamo fare una buona analisi del nostro calcio. Per esempio, è cominciata ieri qui a San Paolo la Coppigna, la Coppa San Paolo, che è sicuramente il torneo under 20 più importante del Sud America, ma sicuramente uno dei più importanti al mondo. Ci sono squadre italiane di primo livello, va bene, non dirò quali, non hanno osservatori qui. Questo la dice lunga delle difficoltà che noi
Mamma mia.
abbiamo. Se non mandano osservatori in un torneo giovanile così importante, significa che abbiamo, primo, problemi economici, e secondo, anche problemi, diciamo, di organizzazione e strutturale.
No, ma
E dovrebbe
hai
essere il
ragione. No,
contrario.
ma ti voglio chiedere due cose. Una, se secondo te Angelo Gabriel può arrivare subito nella finestra di gennaio. L'altra cosa, legata a quello che dicevi, stanno arrivando molti meno sudamericani in Italia, brasiliani, argentini. Poi vai a vedere, dei nazionali fanno ancora la differenza a livello di mondiali, insomma, e ovviamente, insomma, a livello internazionale, eppure arrivano meno, molto meno rispetto al passato, nonostante abbiano fatto le fortune sempre del calcio europeo, insomma.
Il motivo?
Sì.
Allora, intanto non so se vedete la mia maglietta, no, è ancora quella della Puma. Noi abbiamo cambiato sponsor con la nazionale, abbiamo fatto il restyling, no? di marketing, eccetera, che è giusto. Il problema è che il restyling del nostro calcio non lo facciamo da 20 anni, perché vinciamo poco. C'è ancora questa regola, secondo me, che non ha significato del blocco degli extracomunitari, no, mentre l'Inghilterra apre ancora di più le maglie per far entrare, poi mi sembra che sia a livello giovanile che a livello di nazionale, la nazionale inglese non ha problemi.
No, beh, direi di no.
Noi lasciamo al primo tesseramento, non sono extracomunitari, no? Quindi chi è che non è tesserato nel proprio paese? Quelli dove, in quell'area geografica dove non c'è una struttura dal punto di vista societario, dove? In Africa. Quindi noi tesseriamo tranquillamente africani, ma non tesseriamo giovani, non so, del Peñarol, giovani del Guarani, per esempio, no? Il Guarani del Paraguay, no? Non il Guarani di Campinas, qui, il Guarani del Paraguay, sì. Per pensare a Vasquez, no? Che è stato...
Esatto.
Però tesseriamo gente, per l'amor di Dio, non voglio essere razzista, che comunque non hanno una base tecnica, perché chiaramente non hanno fatto il settore giovanile, no? Quindi... Però tesseriamo al primo tesseramento, non sono extracomunitari. Io dico due cose. La prima cosa importante è che il protezionismo non ha mai fatto qualità. Quindi aprire le maglie per l'ingresso degli stranieri, ma nello stesso tempo fare una politica di miglioramento, di rimpolpamento, scusatemi, passatemi il termine, del settore giovanile. Sì. Io parlo della mia esperienza a Perugia. Noi a Perugia avevamo il direttore del settore giovanile, si chiamava Walter Sabatini, quindi uno competente. Va bene, avevamo nel settore giovanile uno che si chiamava Walter Alfredo Novellino, lo conoscete tutti. Angelo Montenove, tu non te lo ricordi, sei troppo giovane, ma era il centravanti della Spal di Mazza, quindi col numero 10 capello, no? Quindi avevamo gente competente del settore giovanile, avevamo tanti giovani, stranieri, italiani, eccetera. Noi provavamo tanti stranieri che a volte riuscivamo a tesserare, a volte no. Però che cosa voglio dire questo? Che quando tu hai tanti italiani bravi e tanti stranieri bravi, poi l'italiano, il Gattuso di turno, il Materassi di turno, il Liverani di turno, il Giunti di turno, il Castellini di turno, tanto per parlare, il Gattuso di turno gioca al posto del giocatore straniero importante. Questo è fare qualità, non chiudere. No, è una scelta demagogica che noi abbiamo fatto dopo l'uscita al primo turno nel 2010, no, in Sudafrica. Abbiamo giustificato la colpa degli stranieri, ma manco per il cavolo, perché se tu fai il protezionismo, questi sono i risultati. Cioè è un campionato povero e gli stranieri, chiaramente... Io non me la posso prendere, per esempio l'Inter aveva in mano Julian Alvarez, no?
Sì.
Ok, un giocatore che io ho sempre definito più o meno un Lautaro Martinez, con una percentuale di realizzazione superiore a Lautaro Martinez, cioè questo tira due volte in porta e fa un gol.
Più concreto, più continuo,
Lautaro, contrario.
Meno quisquiglie, insomma, uno così. L'Inter è in mano per 15 milioni di
dollari. Ma pure il Milan mi sa Enzo Fernandez, no? O sbaglio, c'era anche questa possibilità.
Certo. Il problema è che poi c'è la remora di queste benedette blocco dei due extracomunitari, capisci? E chi li piglia? Li pigliano in... Molti passano per il Portogallo, passano per l'Olanda come primo turno, come per esempio è successo con Anthony, eccetera, oppure direttamente vanno al Manchester City, come è successo per Gabriel Jesus, come è successo per Julian Alvarez. Io dico che il nostro calcio deve essere ristrutturato, è già molto tempo che stiamo aspettando, convinti di ancora di essere il calcio di 15 anni fa, che era il calcio più importante al mondo. Gli stranieri, io sono contento se il Milan riuscisse veramente a portare questo ragazzo. Io non credo che possa venire a gennaio, a meno che non facciano come fece il Milan con Coppato, che lo prendono per fargli fare esperienza, eccetera, eccetera. Ma non credo che ci sia anche un problema di tesseramento, perché ha già tesserato come extracomunitario Vasquez. Non credo che abbiano più un altro posto, ma comunque lo possono prendere e tenere lì, diciamo, a studiare la scuola Milan. Io mi auguro che lo prendano, perché è un giocatore che ha qualità, è in mano a Massara e a Maldini. Che io credo che possa venire fuori un giocatore di alto livello.
Bene, bene. Lucio?
No, rimanendo anche in tema giovani, insomma, si è parlato anche tanto poi in chiave internazionale di altri nomi, anche poi per le cifre iperboliche che sono state spese. Chiaramente mi riferisco a Hendrik per il
classe 2006.
Sì, 2006, insomma, andrà al Real Madrid, però c'è anche poi Andrei Santos che dovrebbe andare al Chelsea, quindi sono dei giovani di cui si parla tanto per il fattore economico, però vorrei capire anche un po' a livello tecnico se possono valere quelle cifre e che cosa possono fare in Europa eventualmente.
Hendrik, se non si rovina col crescere, rischiamo di avere un giocatore, diciamo, che potrà prendere vari palloni d'oro, se non si rovina col crescere. Io penso che non si rovini col crescere, perché già per quello che parla, per come si comporta, eccetera, è molto molto maturo. È un ragazzo che a 16 anni è titolare nel Palmeiras. È come dire che titolare nel Milan, nella Juventus, no, e in qualsiasi altra squadra. Cioè, io oggi c'è stata la sepoltura di Pelé. Pelé a 17 anni ha vinto un mondiale, questo a 16 anni ha vinto uno scudetto qui in Brasile. E vi assicuro che giocare contro il Palmeiras non sarebbe facile per nessuna squadra europea, anche le più blasonate, neanche per il Real Madrid. Probabilmente vincerebbe, ma con molta, molta fatica. La squadra è molto organizzata, il calcio in Brasile è molto molto competitivo e vale. Ma il Real Madrid ci ha già insegnato la stessa cosa che ha fatto per Vinicius Junior, per Rodrigo, questi due giocatori. Per esempio, l'Inter era già prima di tutti su questa squadra, perché l'Inter ha in Brasile per vari motivi, come il Milan per esempio, un canale preferenziale. Poi alla fine, sempre per questo discorso del slot extracomunitario, hanno dovuto aspettare, è arrivato il Real Madrid e via. Poi qui con Hendrik si è messo di mezzo anche Ancelotti. Sai, se ti chiama Ancelotti, non è che ti chiama non lo so,
un certo Pial.
Un ragazzo, insomma, che magari aveva anche l'offerta del Barcellona, aveva l'offerta anche del Chelsea, poi alla fine sceglie. E poi magari dopo Ancelotti ti chiama anche Vinicius Junior, no? Che è anche vicino di età, insomma, sono 4-5 anni di differenza. Hendrik è tanta roba, va bene, non è un gigante, ma ha una forza fisica incredibile. L'ho visto giocare da vicino e poi l'ho visto anche in faccia, perché ho letto questa storia dei camerunensi, no? Che hanno passato la visita. No? Questo è giovane, lo vedi che non è uno giovane veramente, cioè la faccia da ragazzino, però quando lo vedi giocare, fa quello che fa, ti dice, ma mette in difficoltà anche in allenamento, mette in difficoltà giocatori affermati, eccetera. Ha tutto per diventare un giocatore, diciamo, quello che oggi è Messi, quello che è stato per Cristiano Ronaldo, eccetera, cioè un numero uno al mondo.
70 milioni per un sedicenne, insomma, evidentemente li vale.
Hanno visto qualcosina.
Se poi arriverà a quei livelli o meno dipende da lui e dipende da tante... Certo. Le qualità ce le ha tutte.
Senti, Sabatino, volevo sottoporti tre brasiliani, tre nomi del campionato italiano. Uno che sta facendo benissimo, che ha trovato finalmente la continuità a 29 anni, però insomma sta facendo delle cose straordinarie con Sarri, che ha creduto tanto in lui, che è Felipe Anderson. L'altro è Carlos Augusto. Abbiamo avuto prima i tifosi del Monza, hanno detto questo è l'unico giocatore che non ha subito il contraccolpo del passaggio di categoria, un giocatore che insomma 23 anni veramente sta facendo un campionato incredibile. E invece un altro che non sta rispettando quelle che sono le aspettative alla Fiorentina, che è Cabral. Un po' una tua valutazione.
Stiamo parlando di giocatori diversi, eh?
Sì,
va bene. Allora comincio da Carlos Augusto, che conosco come le mie tasche, va bene? Perché l'ha cresciuto, allevato Diego Coelho, che avete visto vagamente a Bologna come terzino destro, eccetera, e che è stato prima l'allenatore dell'Under 20 e l'Under 17 diciamo della categoria primavera under 17 del Corinthians, va bene, e poi è stato anche allenatore in prima squadra. Era un braccetto, un terzo di sinistro era sì. Carlos Augusto. Diego aveva, giocava a 4 e quindi lo ha spostato,
lo ha messo più largo
da terzino sinistro. No, a forza fisica, qualità. Io rimpiango perché André Sanchez, che in quel momento potrebbe essere André Sanchez il prossimo direttore generale della CBF, era in quel momento presidente del Corinthians, non me lo lasciò portare in prestito all'Atletico Madrid perché Andrea Berta lo voleva. E lui mi disse: no, questo ragazzo viene dal settore giovanile, è corinziano e qui l'attaccamento alla maglia è una cosa incredibile, va bene, lui deve debuttare col Corinthians, e non aveva ancora debuttato, io lo volevo portare via all'Atletico Madrid perché l'Atletico Madrid lo voleva questo ragazzo, quindi ha qualità. Felipe Anderson è quello che era, che è oggi Angelo, cioè un ragazzo di grande qualità che poteva diventare veramente un fenomeno, non è diventato un fenomeno, è un giocatore di alto livello, molto, ripeto, dipende da con chi giochi, va bene? Poi vorrei fare un paragone, no? Che è molto, molto calzante, sì. Amrabat, che a Firenze cominciavano a contestare, io dico sempre, se tu metti un cuoco a fare il barbiere, è un casino, cioè ci avremo i capelli messi male e non se maglia. Vabbè. Allora, è vero. Che Amrabat nella Fiorentina debba fare il pirlo e non so sempre il Gattuso, quando lui è un Gattuso, ma lo dico perché c'ho la forza,
è vero,
di quello che ha detto Gattuso, che ha detto Rino, no? Mi rivedo in me, no?
È vero, hai ragione.
Allora, il problema è questo, i giocatori devono giocare nel proprio ruolo. Se poi li fai giocare in un ruolo che non è proprio loro e non rendono al massimo, per esigenza, perché io non voglio con questo condannare...
No, beh certo, italiano, certo.
Non aveva un giocatore di qualità da mettergli a fianco, gli ha detto fai quantità e qualità, però è lo stesso discorso di Felipe Anderson, con un modulo di giochi meglio, perché se a Felipe Anderson gli dici fai solo gli ultimi 30 metri, allora diventa un giocatore veramente inarrestabile. Se gli dici di farne 60... E poi magari fa l'inarrestabile due volte, non lo fa 5-6 volte come lo fa adesso. Poi mi dicevi Cabral,
sì.
Allora Cabral non è un giocatore tipico brasiliano, cioè non è che ha piedi eccellenti, ma è una bestia. Allora il problema anche lì della Fiorentina è che la manovra è molto lenta e chi gioca là davanti con una difesa molto chiusa si trova in difficoltà, cioè Cabral si trova sempre in mezzo a due o tre giocatori. Se la Fiorentina avesse una manovra più veloce e mettesse Cabral nella condizione, intanto un uomo d'area di rigore, quindi è una bestia a cui tu devi servire la palla più velocemente possibile e possibilmente di metterlo in condizione di giocare uno contro uno. Ma io ho visto la Fiorentina due volte quest'anno dal vivo e alcune volte in televisione, il povero Cabral le prove volte che gioca in mezzo a tre difensori.
Certo.
Anche Pelé avrebbe avuto difficoltà.
No, chiarissimo, certo. Quindi deve puntare l'uomo più che giocare spalla alla porta, perché poi alla fine se arrivi col palleggio e non dai profondità, l'hai l'attaccante, è come Immobile con l'Italia praticamente, quindi insomma.
Perché dico di Amrabat, no? Cioè se tu giochi un 4-3-3, io mi ricordo il 4-3-3 di Galeone a Perugia o il 4-3-3 di Zeman, no, due concetti diversi. Il 4-3-3 di Zeman era raso terra, però arrivava la palla, signori, eccetera, velocemente. Da noi ancora più velocemente, perché c'era Allegri che giocava a sinistra nel 4-3-3, lanciava Gautieri a destra o Rapaic a sinistra. Allora, se tu lanci velocemente, ti trovi uno contro uno. Ma il povero Cabral arriva alla palla, che sono in tre a marcarlo, secondo me, ripeto, neanche il miglior Pelé riusciva a far gol con tre. Quindi è un giocatore che ha fatto sempre gol in Brasile, l'ha fatto in Svizzera, eccetera. Non vedo perché non debba farlo in Italia. Il problema, ripeto, è che quando la palla arriva le difese sono sempre chiuse perché la manovra è molto lenta, quindi velocizzando un po' la ripresa. Credo che la Fiorentina recupererà in mezzo al campo qualche giocatore di qualità, e allora Amrabat potrà fare ancora di più l'Amrabat, cioè il rubapalloni, l'uomo
sì,
di
qualità. Sì, sì, certo.
L'altro che male velocizzerà un po' di
potrà
più.
Potrà enfatizzare le sue caratteristiche, chiaramente. Comunque mi hai citato un giocatore, mi hai fatto ritornare indietro nel tempo, parte insomma quel Perugia lì, Rapaic, un giocatore straordinario. Comunque il Perugia sta risalendo, questo credo che, insomma, speriamo bene, dai, perché è una squadra che si merita di ritrovare quel palcoscenico.
L'importante è che non va in Serie C. Va bene,
infatti.
Poi per andare su, insomma, sarà molto
vedremo.
Credo che sarà molto difficile rivedere per molto tempo il Perugia, ma soprattutto quel Perugia, perché c'era una filosofia differente, c'era un personaggio come Luciano Gaucci che forse qualcuno non ha mai capito fino in fondo. Gaucci è una delle persone con mai lideranza che io abbia mai conosciuto, e poi con un intuito incredibile, perché lui capiva chi doveva correre in quel momento, se Sabatino Durante, se Pironi, se questo, cioè lui carta vince, carta perde, carta vince, sempre, anche a volte. Io mi ricordo le discussioni che abbiamo avuto in privato sui ritiri, io ero contro i ritiri, però stranamente ogni volta che mandava la squadra in ritiro, poi alla fine la squadra vinceva, e mi dice, t'ho detto io! E di fronte ai risultati le opinioni poi crollano, capito? Cioè,
certo.
È difficile ritrovare un personaggio di quel livello, con quella lideranza, con quella passione anche per il calcio, con quella voglia di vincere. A Perugia sono passati giocatori straordinari, oltre a Rapaic, che ritengono il più grande giocatore passato. Per me.
No, ma è vero, è così.
L'ho vissuto da vicino, Milano, lo vivo da vicino quotidianamente, perché ci stiamo quotidianamente. Un giocatore della qualità straordinaria,
incredibile, sì.
Che non abbia mai preso seriamente come professione il calcio. Lui si divertiva,
si divertiva
e giocava per divertire il pubblico. Ma poi i tre grandi del mondiale, dell'ultimo mondiale, Gattuso, Grosso e Materazzi, che sai quando abbiamo pagato? Gattuso 0, Materazzi 180 milioni di lire perché era ancora lì, e Grosso 0. Io voglio sapere chi è riuscito a portare in una società tre giocatori pagandoli tutti e tre 180 milioni di lire, e poi sono diventati campioni
del mondo. Ma assolutamente, faremo un focus, se sei d'accordo, magari chiameremo pure Novellino eccetera, parleremo un po' del Perugia, perché insomma hai rispolverato veramente dei ricordi di un calcio straordinario.
Chiameremo anche Milan Rapaci.
Magari, dai, alla grande. Sabatino, un abbraccio grande e buon anno, grazie mille.
Buon anno a tutti voi, ciao.
Grazie a Sabatino Durante. Allora, Lucio, noi ci ritroviamo domani, ci daremo il cambio perché ci sono live, sarà in serale con Marco Piccari, con Giuseppe Vignola, e domani, insomma, ritorna la Serie A. Grazie Lucio.
A domani.
Grazie a Gennaro Lapadula in regia per il lavoro svolto, ovviamente, a tutti voi per l'ascolto. TMV News, restate incollati su TMV Radio.
Premia calci, la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.